Raccontando il primo tempo ormai agli sgoccioli tra Croazia e Repubblica Ceca. Per il momento decide il gol di Patrick Schick, Croazia 0, Repubblica Ceca 1. Terzo gol in questa edizione degli europei per l'attuale attaccante del Bayer Leverkusen ed ex attaccante della Roma. In questo girone, questa sera il derby tra Inghilterra e Scozia. I vostri messaggi al 331-8200-213, ma soprattutto, caro Nicchi, i nostri ospiti.
E il prossimo ospite, che è un graditissimo ritorno per noi, Massimiliano Maddaloni. Buonasera, mister, ben trovato.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Allora, mister, come stanno andando questi europei, viste anche dal suo lato, dal lato tecnico? Insomma, stanno offrendo un bello spettacolo? Si aspettava qualcosa in più? C'è qualche nazionale, a parte l'Italia, che l'ha colpita?
Ma diciamo che in un certo senso sicuramente è l'Italia l'aspetto più positivo di questo inizio europeo. Perché al di là di quello che insomma si era già visto nel pre-europeo, nel senso che l'Italia aveva sempre comunque dimostrato di aver fatto bene battendo non per ultimo nell'ultima amichevole prima di andare agli europei una Repubblica Ceca che oggi sta vincendo con 4-0, che oggi sta vincendo contro una Croazia che per tutti era data tra una delle squadre favorite a questo europeo, ci fa capire che realmente la sorpresa più importante e la nota più lieta di questa situazione è sicuramente l'Italia.
Mister, ovviamente insomma è un europeo che tra l'altro arriva a metà strada di un lunghissimo percorso che vedrà i top player europei e non solo, perché poi in corso c'è anche la Coppa America, di fatto in una non stop che è iniziata dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, passa attraverso gli europei, la prossima stagione, inframmezzato a tutto ci sono anche le Olimpiadi, poi c'è il Mondiale invernale. È ovvio che insomma in un triennio come questo insomma la qualità e l'estetica magari verrà messa e viene tuttora messa un po' anche a repentaglio, no? Dal numero impressionante di partite che si stanno giocando.
Sì, è vero questo, è proprio questo aspetto qui di cui tu parlavi, del modo in cui l'Italia invece affronta le partite dando un'intensità e un'aggressività nel momento in cui deve andare ad attaccare l'avversario, che rende l'Italia in questo momento una delle squadre che fa un calcio veramente di quelli all'avanguardia. Perché come hai detto giustamente tu, si arriva alla fine di un anno molto particolare dove il Covid ha sicuramente influito su tante cose, anche sull'aspetto degli allenamenti. Molte volte le squadre si sono presentate al campo e avevano giocatori che erano positivi o avevano il Covid, hanno dovuto non fare allenamenti insomma per settimane e settimane, quindi la condizione fisica sicuramente ha influito anche questo. E l'Italia in questo invece si è presentata in una maniera in cui sta dimostrando di essere una squadra che sotto questo profilo, anche soprattutto al profilo atletico, mette un'intensità che altre squadre in questo momento ne ho viste poche.
Ecco mister, il fatto stesso del livello che si è raggiunto con questa nazionale è dettato dal fatto e dalla domanda che in molti oggi si pongono: quando Verratti sarà al 100%, chi esce nel trio di centrocampo? Perché poi alla fine tutti stanno avendo un rendimento altissimo e questo non è altro che un segnale bellissimo, perché vuol dire che se non c'è Verratti in questa squadra, ma non si sa chi far uscire per far spazio a Verratti, gli altri tre stanno facendo un grande lavoro.
Ma io non credo che sia un problema questo, perché Verratti potrebbe essere anche una carta che può essere usata durante la partita. Viene da un recupero di un infortunio, sicuramente non ha la condizione degli altri. Io non credo che Mancini, nel momento in cui Verratti è pronto al 100%, lo metterà subito dentro. Secondo me lo cercherà di sfruttarlo piano piano e poi portarlo a una condizione fisica che gli può servire, speriamo, per la parte finale dell'europeo.
Mister, soprattutto alla luce anche della doppietta che rappresenta un po' insomma la ciliegina su una torta già di per sé comunque molto gustosa, in questo momento la figura di Locatelli, anche per motivi anagrafici, rappresenta insomma quella più intrigante anche del panorama della nazionale della nostra Serie A. Ora, di fronte a quello che è stato poi l'evoluzione e il percorso di Locatelli, fa riflettere il fatto che comunque in questo momento storico per un ragazzo di quell'età ci sia bisogno di un ambiente diciamo intermedio, come in questo caso il Sassuolo, come è stata l'Atalanta pensando a 3-4 anni fa per emergere, come può essere successo a suo tempo per i Bernardeschi e i Chiesa con la Fiorentina. Cioè è un momento storico in cui le grandi, per X motivi, fanno molta fatica a rappresentare un ambiente giusto in Italia per questo tipo di età, per questi ragazzi, no? Per avere un percorso in cui poter crescere lì, in casa.
Ma io, guarda, condivido pienamente questo tuo discorso e te lo posso completare facendoti analizzare un altro aspetto importante. Uh-huh. In Europa, e ti faccio degli esempi, tipo Manchester United, no? Che è una squadra, sì, molto giovane, a volte si comprano anche dei giocatori che sono giovani e qua è il primo anno, possono trovare delle difficoltà, ma allora non è che si creano tanti problemi, non è che nel momento in cui un ragazzo a giovane età non fa tanto bene perché ha bisogno anche, insomma, del suo tempo, delle sue crescite, non è che lo mettono subito al bando e lo mandano via, gli danno il tempo di poter crescere, ok? Logicamente in Italia purtroppo nelle grandi squadre questo tempo non te lo danno, ok? E l'esempio è Locatelli nel Milan. Io mi ricordo ancora tuttora che Locatelli, quando esordì, non fece male nel Milan. Tanto fece anche gol, se non sbaglio, fece molto bene all'esordio e queste cose qui. E solo che in un processo dove in quel momento il Milan aveva delle situazioni societarie particolari, c'era una situazione tecnica in cui non hanno creduto in lui, e Locatelli è dovuto andare in una piazza come Sassuolo e ha avuto la fortuna di trovare anche un allenatore come De Zerbi, che in un certo senso ha fatto venire fuori le qualità che secondo me erano già innate a giovane età quando stava nel Milan. Quindi è solo una questione di tempo. In Italia questo tempo non c'è, e questo è un fatto secondo me sbagliatissimo.
Anche perché poi, mister, allargando comunque la riflessione ad altri singoli della nostra nazionale, stiamo tutti ammirando il rendimento dei nostri esterni. Ora penso all'ultima partita di Lorenzo, che fino a pochi anni fa giocava in Serie C con il Matera, e Spinazzola, che fino a pochi anni fa giocava con il Perugia in Serie B, e parlo di quando avevano 23, 24, 25 anni. Anche su questo, forse a maggior ragione per questo, è straordinario il lavoro di Mancini, perché nella crescita di questi singoli, poi alla fine rispetto alle altre nazionali e agli altri club europei, siamo almeno con 3-4 anni di ritardo.
Ma Mancini, non ci dimentichiamo che all'inizio di questa sua avventura in nazionale ha convocato anche dei giocatori che non giocavano neanche in Serie A, come Zaniolo.
Vero.
Quindi Mancini, la cosa bella di Mancini è che non è andato a prendere giocatori che in quel momento facevano bene in Serie A, ma è andato a prendere anche giocatori che in prospettiva potevano venire fuori. E questo è stato secondo me il grande lavoro di Mancini. E se oggi noi abbiamo una nazionale e un gruppo che gioca da squadra, è un gruppo compatto e gioca da squadra veramente tutta la partita, lo dobbiamo secondo me al lavoro che ha fatto Mancini. Questo è un lavoro che viene alla base, credo, di 4 anni fa.
Mister, invece ti voglio portare sulle panchine di Serie A, dove ci sono stati anche dei grandi ritorni. Penso a quello di Massimiliano Allegri, quello di Spalletti, quello di José Mourinho che torna in Italia dopo l'esperienza all'Inter, Ancelotti che va al Real Madrid. Qual è stato fondamentalmente, diciamo, quello che più ti ha sorpreso, quello che non era previsto secondo te?
Non mi aspettavo sicuramente Mourinho a Roma, però pensandoci bene, vabbè, poi noi sappiamo tutti che a Roma, logicamente, essendo Thiago un direttore sportivo portoghese, sicuramente ha cercato di portare la massima espressione del calcio degli allenatori portoghesi in Italia. Ma Mourinho, per personalità, secondo me è quello più adatto in un ambiente molto difficile come quello della Roma. Io credo che da questo punto di vista abbiano fatto una scelta anche in funzione a questa cosa qua. Roma, lo sappiamo per tutti, è un ambiente non facile, dove è sempre stato difficile poter far calcio per tante cose, e quindi di conseguenza una persona forte come quella di Mourinho secondo me può incidere in una gestione di una squadra come la Roma.
Mister, ma farà fatica Sarri a cambiare, diciamo, il 3-5-2 classico che ormai quella squadra, cioè la Lazio, si porta avanti da più di 5 anni, oppure comunque riuscirà a farlo in tempo breve?
Io più che altro, secondo me, non farà fatica se la Lazio gli completa con qualche caratteristica del giocatore, soprattutto in attacco, questa rosa, perché È vero che in difesa ci sono giocatori che si possono adattare benissimo, da può giocare a 3 a 4, perché lo stesso Acerbi sta dimostrando anche in nazionale di poter fare uno di due centrali in una difesa a 4. È vero che in mezzo al campo, secondo me, per caratteristiche, Milinkovic, Savic, Luis Alberto e quell'altro, e sicuramente prenderanno un centrocampista centro davanti alla difesa, hanno caratteristiche per fare un centrocampo a tre. Davanti potrebbero avere più problemi, perché non avendo attaccanti esterni in un 4-3-3 previsto da Sarri, secondo me devono completare la rosa con due giocatori, sicuramente attaccanti esterni, che possono completare questa rosa. Quindi io credo che la Lazio potrebbe far bene se lo Tito, scegliendo Sarri, lo metta in condizione anche tatticamente di poter prendere due o tre giocatori che possono creare i presupposti per far cambiare modo di giocare alla Lazio.
E in tutto questo, mister, visto che poi insomma in Italia il ruolo dell'allenatore vive sempre a seconda del risultato una fase piuttosto ballerina, diciamo così, riflettendo a quanto è importante il ruolo dell'allenatore a seconda che i risultati vadano in una direzione o meno. Ecco, fin qui, soprattutto in Serie A, la direzione va verso tanti allenatori anche importanti che sono tornati proprietari di panchine, ma con un mercato che ovviamente non lascia margine di investimento o di movimento clamoroso per gli ovvi motivi economici. E quindi può essere paradossalmente un vantaggio, indipendentemente poi dalle rose che riusciranno meno a proteggere, diciamo così, per i Gasperini e i Pioli di turno, avere alle spalle già un po' di lavoro pregresso prima di iniziare questa stagione?
Sì, è vero questo, però penso a Spalletti in un Napoli che secondo me è già costruito per il suo 4-2-3-1.
Sì, sì, sì.
Quindi io credo che poi alla fine, come dice il grande maestro Marcello Lippi, che ha avuto la fortuna di stargli vicino, alla fine il segreto di un bravo allenatore è far giocare i giocatori nelle posizioni dove si sentono più portati a giocare, e quando tu hai una squadra come quella del Napoli, che già per caratteristiche ha giocatori per un 4-2-3-1, secondo me porterà a Spalletti il vantaggio di poter avere, di non avere quello scotto iniziale di dover riprendere da capo tutto quello che può essere un concetto di calcio che secondo me questa squadra ha già nel DNA. Per quanto riguarda Sarri, abbiamo già parlato, Allegri secondo me ritorna in un ambiente, quindi non ha lo scotto di dover rifare tutto da capo. Farei una parentesi, aprire una parentesi per quanto riguarda il Milan.
Sì.
Il Milan secondo me quest'anno ha fatto veramente un campionato eccezionale, e io ho paura che se il Milan non metta un paio di giocatori di un certo livello dentro, l'anno prossimo il Milan secondo me potrebbe fare un po' più difficoltà, perché è vero che ha fatto benissimo, però è anche vero che secondo me ha fatto il massimo di quello che poteva fare con quella squadra, e l'anno prossimo secondo me potrebbe avere un po' lo scotto anche il fatto che la gente e San Siro si riempie. E non ci dimentichiamo che questa squadra, prima che il San Siro si svuotasse, lo stava facendo benissimo.
E quella è una variabile che sicuramente scompaginerà un po' le carte e le pagine del libro che fin qui ha scritto il Milan, ma evidentemente tutte le altre squadre. Mister, è sempre un piacere, ci sentiamo presto qui su TMV Radio, buon lavoro.
È il piacere mio, grazie a tutti, arrivederci.
Grazie a lei, mister.